Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta.
Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la fake news di giornata, di mattinata, diciamo, dei giornaloni è che in questo paese è sotto attacco la legge 194, cioè il diritto, la possibilità di una donna di abortire. Giù paginate, ovviamente Stampa e Repubblica, che sono due facce dello stesso giornale, ormai ci danno dentro sulla destra all'attacco del corpo delle donne. Ma tutto questo perché? Perché in un emendamento al decreto PNRR si, come dire, prevede le modalità concrete di articolare qualcosa che è scritto nella legge 194, cioè il fatto che nei consultori adibiti all'accoglienza delle donne che stanno valutando di abortire ci sia un percorso di sostegno fatto anche da più voci, cioè non ci sia, come dire, no, un dogmatismo di Stato che in modo facilone, diciamo, le indirizza verso una scelta già predeterminata. Ma è qualcosa che è previsto dalla stessa legge, è previsto dalla stessa legge. Infatti perché bisogna distinguere, c'è la 194 come feticcio ideologico, no? C'è la 194 come feticcio intoccabile che viene brandito nei talk show dagli esponenti di questa sinistra, come dire, arcobaleno, che c'è toccata in sorte, e poi c'è la 194 vera della realtà. La 194 prevede che i consultori, virgolette, possano avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato che possono aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Quindi mi sembra di capire chi prevede la possibilità di voci anche che prevedano la scelta della nascita e non dell'aborto. Tra l'altro, la 194, su questo consiglio un commento veramente illuminante e preciso di Corrado Ocone oggi su Libero, è stata una legge molto pragmatica, molto realista, come dire, lontana dalle opposte ideologie, ma dalle opposte, cioè non è, come dire, una legge abortista appunto in senso facilone, una legge che ratifica una cosa esistente che è impossibile impedire a priori, ma prevede tutta una serie di passaggi e di possibilità in serie offerte alle donne che fanno questo percorso. E quindi questa è veramente una fake news totale, cioè non solo non meritava le prime pagine, ma non meritava neanche una breve in cronaca. Cioè non esiste nessun attacco alla 194, esiste un'applicazione della sua lettera e fin, come dice Ocone oggi sul Libero, del suo spirito. Ma d'altronde, scusate, adesso da spelacchiato liberale mi pongo questo tema: ma è consentito il dubbio su un tema così decisivo e moralmente impegnativo come l'aborto o no? Cioè, è consentito discutere di cosa rappresenta anche moralmente senza intaccare a priori il diritto della donna sul suo corpo o no? No, lo dico perché parole, come dire, che oggi sarebbero catalogate nell'estrema destra clericale, le dissero dei tizi come Norberto Bobbio. Cioè Norberto Bobbio, forse il padre della cultura laica di questo paese, no? Il nome tutelare del progressismo non comunista, quindi del vero progressismo, che tra le altre cose, in una famosissima intervista al Corriere della Sera, quasi, come dire, senza capacitarsi di questa cosa, diceva: mi stupisco che i laici lascino ai credenti il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere. Questo diceva Bobbio. Cioè lui era contro l'aborto da questo punto di vista tranchant, e diceva addirittura che, da esperto filosofo del diritto, non da, come dire, estremista di paese, che l'aborto contemplava vari diritti, nel dilemma etico spesso deve prevalere il diritto del più debole, che secondo lui era il concepito. Norberto Bobbio. Pierpaolo Pasolini, che è difficile definire un bacchettone, diciamo, per ragioni, no, sia intellettuali che biografiche, che scrisse in modo ancora più tranchant sul Corriere della Sera, quando il Corriere della Sera ospitava pareri anti-mainstream: sono contrario alla legalizzazione dell'aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell'omicidio. Mi limito a dir questo, che la vita sia sacra è ovvio, è un principio più forte ancora che ogni principio della democrazia ed è inutile ripeterlo. Ora, io non condivido per forza tutto quello che ho letto di due grandi intellettuali, ripeto, non di due talebani, no? Ma da liberale con la E, chiedo ai liberal, cioè ai dogmatici di oggi, è possibile discutere o c'è un dogmatismo di Stato sull'aborto? Cioè è possibile porsi un problema morale del fatto che, come dire, non si interrompe a cuor leggero una potenzialità di vita o no? O dobbiamo credere alla commedia odierna del mainstream per cui è sotto attacco la 194 mentre la si applica? E insomma, io preferisco pormi il problema morale e rileggere anche voci come Bobbio e Pasolini piuttosto che le fake news dei giornali di stamattina. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.
Tra un manifesto e lo specchio,
avete ascoltato Libera Mente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
Eccoci, le 9:40 minuti e 27
ecco...
secondi. È perché mi sento papale.
Ah, cardinale D'Anna.
Però suona bene, cardinale.
Gioia allo spirito mio condividere con ella questa liturgia che ci avvicina alle coscienze umane.
Oh, caro confratello, nonché cardinal camerlengo Carlo Cambi.
Anzi, no. Dilla tutta, archimandrita, non vorrebbe che, cioè, voglio dire.
Nonché archimandrita, volevo mettere il nonché.
Nonché.
Qual Silenzio. Gaudio quando Silenzio. Mi dissero. Qual Gaudio quando mi dissero andremo alla casa del signor Carlo Cambi qui. Buongiorno, ben trovato.
Siamo anche, come direbbe mia figlia, mecciati coi golfini.
Sì, sì, i giovani hanno questo linguaggio odierno, in effetti lo direbbe sì, pure mia figlia, quindi più o meno vabbè. Hanno la stessa età tutte e due, quindi
esatto.
Che guaio che ci è capitato, Carlo.
No, perché? Dai, su.
Perché certe volte ti fanno sentire abbastanza invecchiato, ecco. Quando si esprime, certo.
Non sono invecchiato, io anche per la mia predilezione per il vino sono solo affinato.
Ecco, questo mi piace molto, affinato. Suona bene, suona bene. Io divento vintage più che altro.
Allora, le cravatte che sfoggi.
Comunque vorrei ricordare che siamo a quota 330.
Mi hanno detto che hai prenotato una Polska Milan.
Una?
Polska Milan.
No, io guarda, mi tengo lontano dai guai perché francamente io
secondo
fino alla...
te faranno anche la versione Wojtyła?
Può darsi.
La Junior?
Sì, può darsi. Può darsi. Ieri si parlava di un'eventuale versione Spider, quindi sì, potrebbe darsi.
La Papa Mobile, insomma. Vabbè,
sì, chiaro, una Papa dai. Mobile.
Dai, entriamo in argomenti seri che gli ascoltatrici e gli ascoltatori fremono.
E allora,
le nostre stupidaggini.
E E allora, Gran Maestro, intanto buongiorno a te e ben trovato come sempre, che è la cosa più importante, prima di tutto la creanza. Or dunque, qua siamo in una situazione, direi che se tutto va bene siamo rovinati. Stamattina il grande ritorno di Mario Draghi, ci sono i nostri ascoltatori che sono andati praticamente in estasi per il montaggio analogico. Ma più che altro, invece, parliamo di cose serie, ecco. Siamo in mezzo a due guerre.
Sì.
Stamattina Suslov sul Corriere della Sera dice, va bene, noi potremmo discutere di un armistizio, però l'armistizio deve essere tale in Ucraina che l'Ucraina va smilitarizzata, va ridotto il suo esercito, va ridotta la collaborazione tra le intelligence di Occidente e ucraini, noi ci prendiamo i territori e ci dovete dare garanzie di ferro sul fatto che questo resterà un paese neutrale. Però ciò nonostante viene anche detto, intanto valutiamo, ecco, qui c'è un elemento nuovo, perché il Corriere della Sera ha chiesto, ma scusate un attimo, quindi voi vedete più favorevolmente Biden alla Casa Bianca o Trump? E la risposta è stata, guardate che quando Putin ha detto che preferisce Biden perché è più prevedibile, non diceva una battuta, ma diceva proprio questo, cioè il vantaggio con Biden è che Biden tutt'al più può gabellare un eventuale cessate il fuoco prima delle elezioni come un suo grande successo di politica estera, ma poi sapremmo come si comporterebbe. Mentre invece con Trump c'è il rischio che si possa arrivare a un eventuale confronto anche di natura nucleare, ormai questi parlano di tirare bombe atomiche come se fossero mortaretti, ma ormai non ci crede più nessuno. Detto ciò, l'altra cosa che diceva Suslov è, in ogni caso noi continueremo a produrre armi, a venderle anche nel sud del mondo, e questo perché abbiamo tutto il diritto al nostro riarmo, abbiamo l'economia per farlo e per accrescere il nostro potere militare. Parole tipiche di una potenza impegnata per la pace nel mondo, perché io mi aspettavo dicesse ci metteremo nella ricerca contro il cancro, ci metteremo a produrre macchine agricole, no, aumenteremo le armi.
Scusami se ti interrompo, ma dopo aver dato il Nobel per la pace a Obama, la parola
vale tutto. Cioè ci sta pure, per carità, però ecco, è possibile secondo te ora, al di là delle ulteriori cose che ha detto Suslov, è possibile secondo te un armistizio? Perché poi in parte,
ma sì, l'armistizio è possibile,
riprende quello che diceva Kissinger,
è possibile,
no,
pure la pace, è possibile pure. Allora facciamo un ragionamento.
Sì.
Ok. Dove sta la asimmetria tra l'atteggiamento americano in Ucraina e l'atteggiamento americano in Israele? Dove sta la simmetria?
Dov'è?
Che gli israeliani fanno i loro affari per conto loro. Hanno una struttura finanziaria, produttiva, commerciale, scientifica e titolata Israele. L'economia ucraina dipende all'85% dalle multinazionali americane. La differenza sta lì. Questa è. Gli americani in Ucraina non stanno difendendo la democrazia e la pace, perché agli americani, e questo perché gli dà fastidio l'idea che torni Trump? Perché Trump ha il brutto vizio che le cose le dice per come stanno. L'Ucraina è lontanissima dall'America. Agli americani non gliene frega nulla. All'opinione pubblica americana ancora di meno. Tant'è vero che il compagno Biden ha un problema serio, che non ha un'opinione pubblica che lo sostiene sugli aiuti all'Ucraina, ma una parte della sua opinione pubblica, cioè dell'elettorato democratico, che vorrebbe la fine dello Stato di Israele. Perché avere abdicato anche in America ai principi fondamentali della convivenza civile, fa sì che gli ebrei siano tornati improvvisamente ad essere soggetti scomodi.
Ecco.
Quindi noi continuiamo a raccontare una verità che non c'è. L'Ucraina è un problema solo ed esclusivamente europeo per quel che attiene la sicurezza, ed è un problema economico per gli Stati Uniti, perché lì la Cargill, cioè una serie infinita di compagnie, ivi comprese quelle del figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti, Biden, hanno interessi in Ucraina. E perché nel Donbass c'è una grande riserva di minerali rari, quelli che servono per le famose batterie, perché ci sono ingenti giacimenti di petrolio e di gas metano, e perché c'è un'estensione di terre nere, che sarebbero le terre più fertili in assoluto, imparagonabili. Quindi in Ucraina gli americani stanno difendendo il dollaro. Poi ci raccontano che difendono la democrazia, ma in realtà difendono il dollaro. Gli europei, che invece hanno il problema della sicurezza derivante dal conflitto ucraino, perché il problema della sicurezza c'è, non sono in grado di difendere alcunché e dipendono dall'impegno americano. Tant'è vero che noi continuiamo a tenere dentro la NATO la Turchia, la quale Turchia continua a dialogare con i russi, con i tagliagole dell'Iran, con tutto il mondo musulmano sciita, non sunnita, e costituisce un cavallo di Troia dentro la NATO, ma non ci mettiamo dentro Israele. Allora, lo capisci che in questo vero scenario tutti questi ragionamenti hanno pochissimo senso. Il senso è uno solo. Qui serve comprendere se la Cina ha intenzione di utilizzare questi conflitti, per ora regionali, per dare il colpo finale mortale all'Occidente. E ovviamente la prima vittima di tutto questo qual è?
Noi.
È noi, l'Europa. Tant'è vero che ieri Mario Draghi non l'ha detto esplicitamente così, ma ha detto: ragazzi, svegliatevi, perché noi stiamo guardando il mondo nello specchietto retrovisore, e se uno guarda lo specchietto retrovisore andando a marcia avanti è evidente che sbatte.
Però Carlo, una domanda. Tu dici...
Quindi che la Russia dica: ci riarmiamo, vendiamo armi, bla bla bla. La Russia fa il mestiere suo, la Russia diventerà la seconda manifattura cinese. E lì la sta portando Putin. Perché? Perché noi europei non abbiamo colto, e questo lo devo dire, mi dispiace, lo spirito di Pratica di Mare di Berlusconi, che nel 2004 ha fatto un serissimo tentativo di recuperare quella Russia, che peraltro ha storicamente un posto in Europa, alla logica europea. Io più che occuparmi di allargare la NATO e di allargare l'Unione Europea a tutti i paeselli ex satellite dell'URSS, mi sarei preoccupato di aggregare all'Unione Europea il vero domus di quel mondo, si chiama Mosca, cosa che non è stata fatta, e quindi oggi paghiamo le conseguenze. Quando il povero Salvini, e lo dico con estrema laicità, viene accusato dell'interlocuzione con Mosca, viene accusato dell'interlocuzione con Mosca da gente che non ha capito che era necessario, era indispensabile tentare di scappare Mosca dall'orbita di Pechino per assicurare all'Europa un posto di centralità nel globo e probabilmente una pace più duratura.
Che era quello che diceva Kissinger, di non allontanare che la Kissinger, Russia.
Che era quello che sapeva Andreotti dai tempi dell'Unione Sovietica, che è quello che sapeva benissimo Enrico Mattei quando nel 1956 va a Mosca e fa l'accordo sul caucciù, che sapevano benissimo tutti quelli che hanno fatto affari con l'Unione Sovietica, dall'IRI all'Italia, all'ENI, eccetera, eccetera, per stare in Italia, che sapeva benissimo il PC. Ma secondo voi, per quale motivo il PC non è diventato stalinista? Perché all'Unione Sovietica faceva comodo che ci fosse un ponte di dialogo con l'Occidente.
Però, Carlo, io ho una domanda per te.
E la Schlein rimette la foto di Berlinguer sulla testa del PD. Di questo poi parleremo un attimo.
Ecco.
Capisci che stiamo in un cortocircuito di inconsapevolezza spaventosa. A me quello che fa paura non è tanto che cantino i mitra. Certo che mi fa paura, non mi piace. È una roba che stravolge il mio animo laico e marziniano. Ma quello che mi fa paura è l'inconsistenza delle classi dirigenti, è l'inconsapevolezza di fronte alle sfide della storia. Questo è quello che mi preoccupa.
Su questo siamo ampiamente d'accordo, però io
se
ti volevo...
Se noi avessimo il signor Churchill, avessimo di nuovo il signor Kissinger nel piano delle sue facoltà, o avessimo di nuovo, che ti posso dire, Golda Meir in Israele, probabilmente saremmo in un mondo completamente diverso.
Carlo, però io ti vorrei porre una domanda. Tu dicevi questa cosa prima sull'Ucraina. Nell'Ucraina gli Stati Uniti difendono il dollaro e io sarei anche d'accordo con te, però d'altronde lo sappiamo che nessuno fa guerre per diritti umani, nessuno fa... quella è tutta... alla fine la guerra è sempre la stessa sporca faccenda, però... Tu dici difendono il dollaro, ma se lo di- per quale motivo però allora non procedono a dare armi su armi o munizioni su munizioni? Cioè Zelensky un giorno sì e l'altro pure dice qui abbiamo ormai finito
tesoro,
tutto e il fronte sta cedendo.
Tesoro, ma perché gli interessi degli azionisti della Cargill, che peraltro non è manco quotata, nonostante fatturi quasi 400 miliardi di dollari, e l'opinione pubblica americana non sono perfettamente coincidenti, eh? E poi ti faccio un'altra domanda: se tu fossi a capo del Partito Repubblicano, favoriresti la lobby che ha sostenuto Biden o li metteresti a dieta per vedere se ti danno una mano?
Li metterei Biden. Ovviamente a dieta.
Ecco, ti sei già risposto da solo.
Ecco, tra l'altro voglio darti un dato che è un report di poco fa della BBC. A quanto pare, secondo i calcoli fatti dalla BBC e confermati, pare che i morti dei russi in Ucraina sono oltre 50.000 e in particolare nei secondi 12 mesi sulla linea del fronte, mentre Mosca portava avanti la sua cosiddetta strategia della carne da cannone, abbiamo rilevato che il numero di corpi, il numero di morti è più alto del 25% rispetto al primo anno. Quindi in totale sono oltre 50.000 morti da parte dei russi. Questo da quando è cominciata l'offensiva nel Donetsk in Ucraina. E naturalmente questo è il conteggio purtroppo che bisogna avere nei confronti della guerra, perché tocca avere lo spirito del contabile, come diceva Giovanni Falcone, quando si valutano le perdite sul campo. Quindi comunque è una guerra crudele che già è costata tutte queste vite di ragazzi e speriamo finisca presto. La mia speranza è che finisca presto. Tra l'altro la BBC firma anche un altro editoriale nel quale analizza la possibilità che l'Ucraina perda completamente la guerra entro quest'anno. Quindi per loro la rottura del fronte sarebbe molto
Ma
più vicina.
Allora, se gli occidentali fossero dotati di quello spirito di iniziativa che si richiede a chi dovrebbe governare il mondo, dovrebbero fare una cosa: andare in delegazione a Kiev e dire a Zelensky: il grande fratello per te finisce qui.
Esatto.
Perché a me fanno schiantare da ridere i commentatori che scrivono: la violenza di Israele deriva dal fatto che Netanyahu si deve evitare la galera e deve pensare al suo futuro politico. Perfetto. E quella di Zelensky?
Esatto.
Cioè, il punto qual è? È che quella guerra, spiace, è doloroso dirlo, non è più la guerra del popolo ucraino. È la guerra del vertice, anzi della corte di Zelensky, che sa perfettamente che il suo futuro è strettamente legata agli esiti del conflitto ed è il motivo per cui Zelensky non si mette a sedere al tavolino. Allora tu devi commissariare l'Ucraina, andare a trattare con Putin dicendo non puoi stravincere, perché se stravinci poi te la facciamo pagare in altri termini, e ci sono molti modi per fargliela pagare, anche se per la verità va detto che la sponda cinese e la sponda dei non allineati, li chiamo così per capirci, diciamo i BRICS, eccetera, eccetera, ha assicurato a Putin una via d'uscita dalle sanzioni di evidente efficacia. Però puoi dire a Putin: non puoi immaginare il tuo paese per 30 anni escluso completamente dal consesso internazionale, perché saresti sempre comunque una colonia di Xi Jinping in quel caso, no? È vero che c'è il vecchio detto di Giulio Cesare: meglio primo in Gallia che secondo a Roma, ma comunque rimane il fatto che uno si picca di essere l'imperatore di tutte le Russie, perché lo sapete perfettamente che il modello di Putin è quello di Nicola il Grande. Lui pensa
Al parrossismo.
al parrussismo, eccetera, eccetera. Beh, ti ho detto questo, però tu non puoi consentire che Zelensky continui questo suo pietire armi, pietire soldi, pietire aiuti per un paese che è finito, che non ha abbastanza militari, che non ha più gente da mandare al fronte. È doloroso dirlo. Ma a questo punto però l'Occidente deve prendere una decisione: o entra direttamente in guerra, oppure quella guerra è persa. E prolungarla significa costringere la popolazione civile ucraina ad un martirio che non ha senso. Non si capisce perché puoi chiedere il cessate il fuoco a Gaza e non puoi chiedere il cessate il fuoco a Kiev. Mi spiegate perché? Ah, guardate che stiamo chiedendo il cessate il fuoco a Gaza, a chi è stato aggredito.
Appunto. 30 secondi di pausa e torniamo subito.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659. 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Oh, rieccoci qua sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna e Carlo Cambi con gli scorretti, 340-670-9659 per i vostri WhatsApp, e poi apriamo i telefoni allo 0292947222. Carlo, io però volevo chiederti, visto appunto che le guerre sono tre, immagino che tu ti riferisca sia alla situazione di Gaza che soprattutto il fronte caldo adesso è quello dell'Iran. Voglio darti un aggiornamento allora. L'ANSA batte adesso: USA, la risposta di Israele sarà un attacco limitato in Iran. Lo ha detto un funzionario dell'amministrazione Biden alla CBS, ripresa dai media israeliani, secondo cui queste sono le aspettative da parte americana. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro l'Iran dopo l'attacco a Israele. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan. Quei signori con la barba hanno promesso a Israele che nel caso in cui dovesse arrivare una ritorsione, loro tireranno fuori un'arma che nessuno ancora ha mai visto e i cui esiti sul territorio israeliano sarebbero orribili. Cosa dobbiamo aspettarci? La supposta atomica? Ci sono arrivati? Perché Gianandrea Gajani ieri, per esempio, a questa domanda mi ha risposto di no, che non c'hanno, che gli iraniani non hanno la bomba atomica, e che comunque non si tratta di usarla. Per quanto riguarda però la situazione, dici, in questo caso sarebbe un'escalation voluta da Israele. Secondo te come stanno le cose?
Allora, gli iraniani non hanno la bomba atomica fatta e finita, ma hanno tutti gli ingredienti per farla.
Appunto.
E risulta che abbiano comprato sul mercato dell'uranio quantità assai rilevanti di uranio impoverito, quindi non è che stiamo parlando di gente che si fa un problema. C'è una cosa che non viene raccontata bene nei giornali italiani, e cioè che Khamenei, il leader, la
Sì.
guida spirituale, è uno degli ultimi reduci della rivoluzione del 79 e che comanda il giusto, perché attorno a lui c'è una generazione nuova di Pasdaran assolutamente assetati di sangue, che sono molto peggio dei vecchi ayatollah, perché non hanno neanche la mediazione religiosa, hanno solo l'odio verso gli occidentali e gli israeliani in particolare. Quindi immaginarsi che l'Iran abbia un atteggiamento morbido, soprattutto adesso che è, come dire, circondato dall'intesa sunnita, non credo che sia una cosa ipotizzabile. L'arma terribile che possono usare e che io francamente temo useranno è l'avvelenamento delle acque.
Quindi l'arma batteriologica chimica, diciamo
Chimica,
così.
sì, che gli iraniani sono abituati ad usare. Questo perché? Perché gli consente di regionalizzare la devastazione senza vedersi accusati sul piano internazionale di utilizzare l'ordigno atomico che immediatamente gli scatenerebbe contro l'80% dei paesi del mondo, insomma. Però se loro fanno morire gli israeliani avvelenati, non... tutto sommato già ci aveva provato Hitler, sarà una riedizione. E non mi pare che l'indignazione per quello che ha fatto Hitler abbia superato il secolo di durata, no? Visto quello che succede, per esempio, alla Sapienza, visto quello che scrivono alcuni intellettuali
Cose
italiani.
veramente di un'ignoranza abissale.
Appunto, allora, siccome siamo messi così, io temo che l'arma bestiale che gli Pasdaran vogliono utilizzare sia quella. D'altra parte, sai, dal Libano entrare dentro il territorio israeliano non è molto difficile, e il vero fronte caldo per gli israeliani rimane e resta il Libano, perché è quella la frontiera più preoccupante per loro. Ma poi non si capisce quale sia la posizione che si intende prendere internazionale, perché c'è un balbettio continuo. A parte Biden che un giorno frena e l'altro giorno molla, l'Europa è inesistente in tutto questo, e non so se sia corretto. Quando sento Borrell che parla a nome dell'Europa esternando sue posizioni personali, francamente mi rabbrividisco un po'. Ma detto tutto questo, io credo sì che l'atomica non la utilizzeranno, ma non è vero che non sono in grado di utilizzarla.
Però Carlo, scusami, nel momento in cui dovessero tentare l'avvelenamento dell'acqua di Israele, questo non spingerebbe Israele a prendere delle decisioni ancora più dure?
Ma come direbbe Messie della Palisse, speriamo che la morte ci trovi vivi.
Perché a quel punto poi tutto diventa lecito. Cioè, se tu fai l'avvelenamento in massa di una popolazione, che
Amore
stiamo a
mio, ma allora
parlare di bomba atomica?
sì, ma nella Costituzione iraniana sai che cosa c'è scritto?
Che c'è scritto? Che va distrutto
Che
Israele.
il fine della Repubblica Islamica dell'Iran è distruggere lo Stato di Israele, punto. Esattamente quello che c'è scritto nello Statuto di Hamas,
Appunto.
che noi però continuiamo a elevare a possibile interlocutore.
Sì, certo. Senti,
Quindi.
ma Carlo, io stamattina dicevo una cosa, no? Commentando questi che alla Sapienza hanno fatto il casino, si sono incatenati. Gente che ha scritto un comunicato nel quale c'è scritto che l'Università della Sapienza deve imporre sanzioni a Israele. Ma io, perché non gli dichiarano guerra direttamente? Scusami, i carri armati della Sapienza contro Israele. Ma detto ciò, poi gente che scrive aeronautica militare anziché aeronautica militare. Ecco, pretende che un'università come la Sapienza abbandoni la collaborazione con le università israeliane e con le forze armate di questo paese perché noi non dobbiamo implementare della tecnologia di tipo dual use. Ora, io penso a questi che vanno in giro a fare casino, a picchiare i poliziotti, eccetera,
allora,
eccetera.
Sanno che questi telefonini che noi adopriamo e internet è una tecnologia dual use.
Ma lo sanno, per esempio, che Facebook, dove scrivono le loro cazzate, sì, è proprietà di un ebreo. Ma detto, esatto, detto ciò, questi signori qui non sanno, io lo dicevo stamattina, che a manovrare l'Iron Dome molto spesso sono delle soldatesse tra i 18 e i 25 anni che, finito il loro turno, si mettono il bikini e se ne vanno in spiaggia a prendere il sole o vanno a ballare, si divertono. Però quelle ragazze domani studieranno in alcune delle migliori università del mondo e probabilmente finiranno a inventare nuove
tecnologie. Non è che quelli israeliani siano così scarsi,
appunto, finiranno probabilmente, dopo aver studiato in alcune di quelle università, a creare per esempio nuovi farmaci, nuovi prodotti, nuove tecnologie. Questi qui a che cosa finiranno? A impacchettare i panini al fast food?
No,
o a chiedere il reddito di cittadinanza?
Vedi che ci sei arrivato. Cioè, tu lo capisci che se ci caliamo dentro il dibattito nazionale, noi abbiamo una Meloni che fa la dura e pura,
sì,
Tajani che si barcamena seminando briciole di saggezza diplomatica in ascolto. Che tenta disperatamente di tenere aperto un pensiero laterale, e dalla parte di là una totale incapacità di assumere un atteggiamento coerente. Cioè, è spaventosa l'idea che Conte non sia in grado di esprimere un pensiero su sta roba perché è vittima dei sondaggi. Ed è stupefacente. Stamattina, in un dibattito televisivo, ho sentito esponenti del PD dire: beh, però alla Sapienza si è manifestato un dissenso. Ma quale dissenso?
Se il dissenso è sfasciare tutto e pestare la gente, no.
Ma sì, non lo capisci? Cioè, stiamo qua a fare la battaglia di libertà su Canfora, che ha offeso nella maniera più grave possibile la Presidente del Consiglio, e ci stracciamo le vesti perché c'è questa querela?
Ma dai,
su. E lo stesso, la stessa ambiguità ce l'abbiamo sulla Palestina, ammesso che esista la Palestina. Cioè, è intollerabile, ragazzi, per me.
No, pure ed per me.
Ed è la spiegazione del perché poi ti trovi con una popolazione studentesca che non ha punti di riferimento, che non ha qualcuno che gli dice: ragazzi, la verità dal fiume al mare è una roba che stride con la storia del secolo buio. Non c'è qualcuno che gli dice: guardate che la scienza dovrebbe avere una sorta di extraterritorialità politica e che quindi si dialoga con chiunque studi qualcosa indipendentemente da dove appartiene. Perché poi questi sono gli stessi che trovi nei cortei dei gay pride, che trovi nei cortei antirazzisti, che trovi nei cortei dove c'è questa Macedonia, questo purpurri paraideologico, per cui non si capisce neppure le contraddizioni interne, che sono spaventose. Tu non puoi essere antirazzista e avercela con gli israeliani, non puoi partecipare al gay pride e sostenere Hamas, non so se mi spiego. E invece dentro il campo della sinistra, chiamiamola sinistra, cioè PD, Verdi Alternativi, come però si chiamano,
sì, di Alleanza Verdi Sinistra,
ecco, i 5 Stelle, cioè, viene tenuto dentro questo magma ad un solo fine, che è peraltro quello che hanno sempre avuto i dirigenti del PC: utilizzare il popolo bue per gestire potere. E sulla scorta di questo principio che non è machiavellico, perché Machiavelli non ha mai scritto questa cosa. Del fine che giustifica i mezzi, noi stiamo mandando un intero popolo, quello siciliano, al massacro, e un intero popolo, quello italiano, al rincoglionimento continuato e aggravato.
È
Ma
vero.
quello che mi fa specie è che nessun commentatore si distacca dal luogo comune e pone gli interrogativi che stiamo ponendo tu ed io.
No, ma poi sai una cosa, Carlo? A me questa cosa puzza tanto di 68. Cioè, c'è quasi come...
Era
È
meglio
come
che era
se...
69.
Ecco, è come se certi
Hai
commentatori...
fatto la risata, t'ho visto, birichino.
È come se certi commentatori, ecco, in fondo ci godessero all'idea che questi vanno, manifestano, sfasciano, c'è anche un
Certo,
certo tipo di
perché se no,
discorso.
abbi
Cioè,
pazienza.
capì? L'immondizia a quel
Se
tempo è
no, devi
cominciata
tornare all'antico
così.
mestiere. Certo, però
E
c'è
poi
un suo
abbiamo avuto i
particolare.
morti per le strade.
E se tu oggi puoi scrivere una paginata intera di commento al nulla, ti risparmi di andare a cercare notizie, che è fatica.
Beh, certo, il problema c'è. Siamo tutti bravi così.
Beh, insomma, eh?
Siamo tutti bravi così.
Oh, vedi, capito? Detto tutto questo, noi abbiamo un piccolo problema.
Quale?
Che si avvicinano le elezioni e le magistrature si scatenano.
E
Ieri,
beh.
comunque, ieri il Presidente della Repubblica ha fatto questo bellissimo appello al
Alato,
CSM,
alato.
dicendo: ah, birichini, non dovete pensare alle carriere personali.
No. Un po'
Vabbè,
come dice Papa Francesco, no? La Chiesa non è un posto dove si aspetta di fare carriera.
oh.
Caro Cardinale Cambi, non se
Lo
ha
so.
se carriera nella Iglesia. Ah no.
Vabbè, lasciamo perdere. Senti,
Dimmi, dimmi, dimmi.
no, non apri le linee, com'è? Non
No,
ci
le linee sono
deve
aperte allo 0292947222,
essere.
se.
Nessuno ci vuole bene, hanno dei problemi seri.
Non lo so, noi il nostro dovere di cronisti e di cittadini cerchiamo di farlo. Più di questo, caro Carlo, poi dopo siamo affidati alla bontà dei nostri ascoltatori, allo 0292947222, se vogliono dire la loro. E senti un po', Carlo, ma 40 anni della Lega e c'è stata Maretta in casa Lega tra Bossi e Salvini. Te come la vedi?
Ma come vuoi che la veda? Allora, io vedo che c'è attorno alla Lega una, come posso dirti, mi pare che ci sia una volontà liquidatoria. Perché per una serie infinita di motivi che sarebbe lungo dire, ma secondo me il motivo principale è che la Lega per un certo periodo di tempo, e questo è un merito di Salvini, al quale non si può, come dire, non si può non, che non si può non riconoscere. La Lega è stato il partito che è riuscito ad avere voti da quelli che avevano la tessera CGIL in tasca e poi nell'urna votavano Lega,
È
cioè
vero.
i rai, cioè i piccoli produttori, cioè i produttori di ricchezza del paese. Questa è una cosa che la sinistra non gli perdona e sta facendo di tutto per dimostrare che il radicamento popolare della Lega è un radicamento popolare fittizio.
Certo.
Il problema che ha il vecchio senatore Bossi è più o meno speculare, perché Bossi è riuscito a mobilitare le masse, ma nel triangolo
Industriale.
industriale basta, cioè non è calato giù. Allora, oggi sarebbe interessante che la Lega facesse la sintesi tra quella spinta originaria di Bossi e l'intuizione che ha avuto Salvini di farlo diventare partito massa o quantomeno partito popolare, elevando il tono della proposta politica. Ma per fare questo bisognerebbe fare pulizia nei territori e trovare una classe dirigente degna di questo nome, avendo però Salvini strutturato il partito come un partito che fa riferimento solo al capo. Questo processo democratico di rinnovamento e di individuazione di una nuova classe dirigente è particolarmente faticoso. Certo, è faticoso nel momento in cui lo fai in presenza di scadenze elettorali così ravvicinate. Ok?
Certo.
Quindi è questo che io penso.
Carlo, abbiamo 3 telefonate in attesa, se vuoi le prendiamo. Pronto, chi è là?
Sì, sono io.
Sì, sei tu, vai.
Mi senti? Ah, grazie, grazie, buongiorno e complimenti a tutti e due. Volevo fare due osservazioni, una in sono Baietto dalla provincia di Torino, una in particolare sulla guerra in Ucraina. Molto molto raramente, ma proprio a piccole gocce, qualcuno ogni tanto tra i vari commentatori, ce ne sono alcuni molto bravi, io seguo in particolare il professor Orsini, qualcuno ogni tanto menziona anche i popoli dell'Ucraina, no? In particolare quelli del Donbass e quelli che si ritengono ancora russofoni. Allora io chiedo a voi, ma non sarebbe il caso di capire e di sentire questi popoli per sapere veramente se vogliono rimanere con l'Ucraina o se vogliono andare con la Russia per intavolare un'eventuale trattativa? Non potrebbe essere quello un motivo fondante, importante, che tutto il mondo dovrebbe poi riconoscere, no? Cioè il diritto all'autodeterminazione, con chi volete stare prima di tutto voi, e poi intavolare una trattativa sulla base della volontà dei popoli. Seconda cosa, e chiudo. Sarebbe bello, visto che ho saputo da Salvini che si è complimentato del fatto, cioè si è gratificato del fatto che Bossi sta ancora bene ed è in buona salute, sarebbe anche tanto bello sentire ancora una volta l'opinione del nostro vecchio segretario su alcune questioni internazionali, dove lui ha sempre avuto delle analisi molto lucide e molto lungimiranti. Grazie e vi ascolto.
Bene, seconda telefonata, pronto chi è là?
Ciao, sono Marco da Mantova.
Ciao carissimo.
Allora, ieri io la metto a vostra disposizione questa notizia. Su scenari economici c'era un interessante articolo, l'ho letto ieri, non mi ricordo, può essere di ieri o dell'altro ieri, un interessante articolo, non mi ricordo comunque a firma di chi, che va sostenendo che una eventuale terza guerra mondiale sarebbe gradita al team di Davos. Perché il team di Davos, composto da ipermiliardari, strabanche, finanza, aziende dell'high tech e degli armamenti, in questo modo tenterebbero di salvare il salvabile, visto che sostanzialmente il sistema economico occidentale è fallito, come pure la globalizzazione. Quindi, questo, volevo eventualmente darvi questa notizia, se potete commentarla, se è vera o se pure potrebbe essere semplicemente fantasiosa. Grazie, ciao.
Grazie a te, terza telefonata.
Pronto?
Sì,
ciao,
pronto.
Sono Mauro di Reggio.
Ciao Mauro.
Dunque, io sono molto, ma molto più terra a terra e pragmatico. Io mi sto chiedendo oggi, a metà di aprile, no? Mi sto chiedendo, 15 miliardi col patto di stabilità, c'è il bonus 110 che non so quanto inciderà, ci sono 4 miliardi e 4 per l'accorpamento dell'IVA, portandola al 25, no? Tutto quello che ci viene dietro, i 10 miliardi per il mantenimento del bonus fiscale, no? A questo punto io non so a che cifra siamo. Dopo le elezioni, quanto sarà la manovra ulteriore che dovremo fare? Grazie.
Ultima telefonata, pronto chi è là?
Pronto?
Sì, Mario, pronto? Ciao, dici.
Ah, senti, complimenti a tutte e due. Senta, io chiamo per una cosa, vorrei un parere a proposito di cambi. Allora, Danna, le parole esatte del professor Canfora sono queste, e le ridico. La Meloni è una neonazista, no, nazista e va, è una neonazista nell'anima ed è una povera mentecatta.
Ora, si può dire che
questi pseudo intellettuali di sinistra che si hanno sempre le spalle coperte la devono finire, va bene? Io mi auguro che la Meloni, va bene, oltre che 20.000 euro gli porti proprio via tutto, lo lasci in mutande e deve querelare a destra e a manca, perché se io dico per esempio il dottore Danna e Cambi non mi piace come fanno il giornalismo e non approvo le idee, quella è una critica. Se io dico che i dottori Danna e Cambi sono due ladroni infamoni, quello è un insulto. Certo, allora, siccome questi pseudo intellettuali hanno rotto i coglioni, che la Meloni gli porti via pure le mutande, lo deve lasciare, come dicono a Roma, per stracci. Va bene, grazie, scusi, ma sono veramente incazzato. Questi hanno sempre le spalle coperte. Grazie.
Prego, prego, grazie a te. Allora, andiamo per ordine, Carlo. Io ho preso appunti mentre parlavano i nostri amici. Il primo, il signor Baglietto da Torino, dice: uno, ma non sarebbe il caso di fare un referendum per l'autodeterminazione dei popoli nel Donbass? Tra l'altro il referendum l'avevano fatto con le urne trasparenti e i soldati con i mitrei fuori, vorrei ricordarlo. Due, l'opinione dei bossi, queste sono decisioni inerenti il palinsesto. Poi, Marco da Mantova, gli scenari economici, su scenarieconomici.it, la guerra sarebbe gradita al team di Davos per il sistema economico, che mi sembra un po' una visione del complotto. Intanto rispondiamo a queste
due. Allora, il referendum lo puoi fare se tu avessi l'ONU ancora nelle sue facoltà, ottenessi un cessate il fuoco e in una situazione di relativa tregua puoi consentire una libertà di espressione dei popoli, altrimenti non serve assolutamente a nulla. Si sa già, peraltro, che dal 2014, cioè i famosi accordi di Minsk in avanti, la popolazione russofona è stata sottoposta a violenze da parte degli ucraini, ma si sa anche in quegli accordi di Minsk, ed ecco la colpevole inerzia dell'Europa, che doveva essere garante di quegli accordi, e nulla che la von der Leyen oggi corra al capezzale di Zelensky dicendo vi faremo entrare in Europa con la corsia preferenziale, se ne doveva occupare nel 2014, quando gli accordi di Minsk prevedevano di studiare una sorta di autonomia differenziata
Parlamento
russofono, quindi per il Donbass, sulla scorta, tanto per semplificare, di quello che potrebbe essere il nostro Alto Adige e le nostre regioni di confine. E questo non si è fatto. Se si fosse fatto allora, probabilmente oggi avremmo un'Ucraina prospera, un po' meno dilaniata da conflitti etnici o quantomeno culturali al suo interno, e sarebbe stata sicuramente meno esposta alle bramosie di Putin, ma cos'è, ma la storia non si fa, e quindi oggi quel referendum, che sarebbe in teoria assolutamente commendevole, lo vedo difficile perché non ci sono le condizioni oggettive per celebrarlo. Quanto al fatto che a Davos vogliano la guerra, sai, chi vuole fare i quattrini benedice sempre la guerra, ma non necessariamente la provoca, ne approfitta.
Poi Mauro da Reggio, 15 miliardi, patto di stabilità, il 110%, il bonus dell'IVA.
La manovra si sa già quanti soldi ci servono, intorno ai 60 miliardi.
Salute. Infine Mario da Rieti su Meloni nazista e mentecatta, insomma mi pare che abbia detto delle cose condivisibili. Mi pare che abbia detto cose condivisibili.
Come no, certo, siamo tutti lì, vabbè, a una signora non vuoi fare questo tipo di complimenti.
Appunto. Senti,
ma quello che mi meraviglia a me è che c'è qualcuno che dice che queste cose, siccome le ha dette Canfora, hanno il sapore della critica intellettuale. Io vorrei sapere.
Ecco. Quindi se le diceva Zoccola era una critica intellettuale.
Esatto. Io vorrei sapere se io domani,
usandoci con Giorgia Meloni,
di fronte alla Schlein e dicessi la segretaria del Partito Democratico è la fotocopia del ciuchino di Schreck, parla non avendo messo in cognizione, in connessione la bocca col cervello, e tutta un'altra serie di improperi molto più pesanti. E cosa direbbero? Che siccome sono un...
Che sei un fascista, un sessista, oppure, e come tale un porco. Esatto.
Oppure invece, essendo un intellettuale di destra, o perlomeno non di sinistra, ho esercitato un libero e razionale, una libera e una razionale esegesi della fattualità, della serietà del PD.
Cioè, ma non esistono, non esistono intellettuali a destra. Si sa che chi vota a destra è ignorante, Carlo. Vedi che ti perdi proprio nel...
Chi vota a destra è ignorante.
È notorio.
È ignorante di una cosa, di come si fa a fregare il popolo per assicurarsi la cadrega.
Carlo, senti, c'è un'ultima zappa, anche perché sono le 10:28 e tra poco chiudiamo. Sì. Però ci scrive questo nostro ascoltatore. Chiedi a Carlo che cosa pensa di un'agenzia di rating europea usando la struttura del MES.
Allora, usando la struttura del MES, no. Un'agenzia di rating europea ne penso tutto il meglio possibile, tant'è vero che se ne parla da circa 20 anni. Il problema è che l'Europa è abilissima a fare chiacchiere, un po' meno abile a fare fatti. E sai perché non si fa l'agenzia di rating? Per il semplice fatto che esiste un paese che è quello che traina l'Europa, o perlomeno presumeva di trainare l'Europa, che ha metà del suo sistema bancario fuori dal controllo della BCE.
Ecco. Tanto per gradire. Allora, noi siamo quasi in chiusura, mancano ancora una quarantina di secondi. Ermanno scrive: dite al signor Cambi che la Lega Nord di Bossi era per il Nord, autonomia e secessione, mentre la Salvini Premier è un partito personale, centralista e ormai screditato. Da prima il Nord, a prima gli italiani, un disastro. E poi la Lega di Bossi aveva oltre il 30% dei voti al Nord e quei voti contavano molto. Salvini convochi il
congresso. No, non diciamo stupidaggini.
Ma sbaglio, Salvini ha preso la Lega del Trota che era al 4%?
Sotto. E se non era per Berlusconi che portava la Lega al governo, avendo, vi ricorderete che il primo Berlusconi fece un doppio accordo federale, primo accordo con la Lega al nord, secondo accordo con l'Alleanza Nazionale
al sud,
se non era per Berlusconi, la Lega di Bossi a livello nazionale non avrebbe mai toccato palla, ok? E vi dimenticate che il partito personale di Salvini, con tutte le critiche che gli si devono fare oggi, è il partito che è arrivato alle europee oltre il 34% dei voti, certo. Che significa che quella base popolare innestata su un ragionamento di meno Stato, più libertà di impresa, maggiore rispetto per chi lavora, eccetera, 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 aveva una sua forte capacità di attrazione. Il problema qual è? È che da allora a oggi quel tipo di narrazione, soprattutto sull'economia, è andato scemando perché ci si è preoccupati di fare altro, ed è quel fare altro che rende oggi la Lega più vulnerabile. Ma non è ritornando alla Lega Nord separatista, secessionista, tornare alla Lega federale, sì, tornare alla Lega che dice ci vuole un'articolazione moderna dello Stato, sì, tornare alla Lega che dice lo Stato arretri e diventano protagonisti di più i territori che hanno un rapporto diretto con i centri produttivi? Assolutamente sì, ma questo è l'insegnamento di Miglio. Guardate che l'insegnamento di Miglio non è coincidente con la Lega dura e pura del senatore del cellulismo. E se tornassero i tempi del cellulismo di Bossi, ritornereste ad avere lo 0,3% a livello nazionale come ai tempi del senatore.
E con questo possiamo chiudere la puntata di oggi. Carlo, grazie al tuo tempo. Ci troviamo domani sera per l'ufficio Cambi.
No, perché io domani sera, purtroppo, per tua sfortuna, sono allo stadio Artemio Franchi a tifare la mia Fiorentina.
E allora, ubi maior minor cessat, buona Fiorentina. E grazie a tutti voi, noi ci salutiamo.
Ciao, a mercoledì prossimo.
Grazie a te, ci salutiamo con una canzone di Ruggero dei Timidi, Torna Udine del 2016, che cos'ha Udine che New York non ha del resto, e dopo Pigi Pellegrin, Oltre la pagina. Sì? Sammy Varin, a seguire nel pomeriggio alle 18 c'è il sottoscritto, se avete voglia, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, anche oggi è dannatona maratona d'oren, è maratona danna. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi.
Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.